si colloca nel complesso delle elaborazioni dottrinarie di matrice antiliberale e razionalistica, basata sull'idea che la politica sia fondamentalmente lotta per resistenza e scontro di volontà, per egemonia. Bisogna dire che questa concezione della politica era in vero, come dire, moneta corrente in Germania nel periodo fra le due guerre mondiali, soprattutto, ma non soltanto, nell'ambito della politica internazionale. Beh, il concetto di nemico, anche in senso, diciamo così, comune, di primo acchito, è il termine che rinvia ad una relazione specifica, che è quella della guerra, che è quella che ha a che fare con la situazione di guerra. Lo schema svicchiano, casomai, possiamo dire, è il paradigma della guerra, non della politica razionale, come lo intendiamo in generale a partire dai classici, da Aristotele, e come lo intendiamo anche nella concezione moderna della politica. La politica razionale è, da questo punto di vista, la negazione della guerra. E se il significato della distinzione amico-nemico è da intendere, come prima dicevo, come l'estremo grado di intensità di un'unione o di una separazione, e se la guerra si pone come presupposto sempre presente, come possibilità reale della politica, allora la base del rapporto di potere non può che essere lo scontro bellicoso delle forze. L'esercizio del potere si porrebbe da questo punto di vista come una guerra continua, guerra che può essere quella armata tra unità politiche organizzate, tra stati, ma anche guerra che può essere intesa come lotta armata all'interno di unità politica organizzata, la guerra civile in sostanza. E poi anche possiamo considerare in questo senso una variante costituita da guerre civili a bassa intensità. E la storia degli stati moderni, anzi contemporanei, è spesso caratterizzata dalla configurazione di guerre civili a bassa intensità. La politica allora, diciamo così, è la guerra che continua con altri mezzi. La guerra costituisce il motore principale dell'istituzione dell'ordine, che in qualche modo si configura come sostrato fondamentale di tutti i rapporti e di tutte le istituzioni che hanno a che fare con la divisione del potere. La guerra costituisce in questo senso il motore delle istituzioni dell'ordine, ponendosi con una relazione sociale permanente, ed è la cifra stessa che caratterizza le interazioni tra soggetti. Possiamo dire che siamo dunque, da questo punto di vista, sempre in guerra gli uni con gli altri, un fronte di battaglia attraversa tutte le società continuamente, ponendo ciascuno di noi in un campo o nell'altro. Come ha scritto, riflettendo di queste cose, un filosofo francese importante, Charles Foucault, che sicuramente conoscete, in un scritto che riprende le lezioni fatte alla Côte de France nel 76, siamo necessariamente l'avversario di qualcuno. Foucault in questo testo non cita e non utilizza gli scritti di Carl Schmitt, ma l'impianto, diciamo così, teorico mi pare fondamentalmente quello. Fin qui Schmitt. Schmitt discute, tratta di questa antinomia amico-nemico, ripeto, nelle prime pagine di questo saggio. Ma il saggio in generale tratta di un problema centrale della politica. E il problema centrale della politica, forse il problema centrale della politica, è il problema dell'ordine. La politica ha a che fare con il vivere o il convivere in società ordinata. Possiamo dire che alcuni elementi, possiamo chiamarli tasselli, diciamo così, contribuiscono a configurare il mosaico della politica, l'ambito della politica, che è quello della convivenza organizzata, il presupposto della politica, che è il conflitto, lo scopo della politica, che è il risolvere il conflitto, il mezzo, che è la decisione collettiva, con la possibilità del ricorso, come estrema ratio, all'uso della forza per raggiungere i fini prescelti. L'ambito della politica, se vogliamo definirlo, fondamentalmente ritengo che possa essere configurato in questo modo. Ovviamente sono anche qui caratteri formali. La politica si pone però come elemento che ha a che fare, proprio considerando questi elementi, con il dato di fatto della pluralità degli esseri umani e tratta appunto delle questioni di convivenza tra diversi. La dimensione del conflitto inevitabilmente ha a che fare con una situazione tra diversi. indica a che fare con una pluralità di collettività particolari e anche con un'interpretazione divergente di idee, con configurazioni divergenti di interessi, eccetera. La politica si caratterizza, diciamo così, come un'attività sociale che presuppone il fatto che l'ordine sia assicurato attraverso l'estrema razza della forza, generalmente fondata sul diritto, peraltro, con riguardo al mantenimento della sicurezza esterna e alla concordia interna all'interno di una data unità politica. E il problema dell'ordine, ovviamente, è un problema che ha a che fare con conflitti che nascono dalla diversità e dalla divergenza di interessi, opinioni, eccetera. La prospettiva di Smith collega il fatto che ci sia la politica con l'esserci questa intensità dello scontro, come si diceva prima, tra amici e nemici, e l'essere questa intensità dello scontro al massimo livello, essere alta questa intensità dello scontro. L'essere della politica, secondo questa prospettiva, è associato intrinsecamente al fatto che ci sia inimicizia. L'assunzione appunto della impossibilità a considerare quello che è il dato della pluralità delle differenze. L'ambito del politico, al di là della distinzione, è fondamentalmente legato a questa dimensione ordinativa, mettere ordine, e unitaria, ricondurre ad unità, che appunto è il dato che nasce dalla naturale, come dice Smith, dissociazione degli esseri umani. Siamo tradurre dissociazione con appunto pluralità, pluralismo, pluriversum, come dicevo prima. Nell'orizzonte della politica, inteso come luogo pluralistico di formazione delle opinioni e delle volontà, come spazio comune di mediazione da attuarsi mediante il discorso e non mediante la guerra, per esempio, perché la politica ha lo scopo di ammutolire la violenza della guerra, per esempio, nell'orizzonte della politica come terreno di conflitto, ma anche di cooperazione, come ricerca di equilibrio, non abbiamo nemici, non esistono nemici, esistono consociati, ovviamente con diversi interessi, delità, ideologie, valori, eccetera, dove i processi di legittimazione e di riconoscimento non possono che avvenire nella forma della reciprocità. Se noi guardiamo poi ai contesti politici odierni, nostri, diciamo, se noi guardiamo alla democrazia liberale, assumendo peraltro l'idea della politica collegata al diritto, e l'idea del diritto qui funziona come arginatura e canalizzazione del potere, come Norberto Bobbio ha più volte sottolineato, qui la democrazia liberale dobbiamo riconoscere che si pone come un meccanismo istituzionale grazie al quale ciascuno è riconosciuto come cittadino, come persona, e la democrazia liberale vive di presupposti, vive di precondizioni, tra le quali funzionano fondamentalmente l'idea della tolleranza e della non violenza. Ricordo qui il discorso, Andrea Puggiotto aveva accennato, un discorso che è importante, filosofo della scienza e anche della politica del Novecento, Karl Popper, il suo libro sulla società aperta e i suoi nemici, appunto, diceva. Karl Popper ci ricorda che ciò che distingue essenzialmente la democrazia e il governo democratico è che in esso i cittadini si possono sbarazzare dei loro governanti senza appunto spargimento di sangue. Quindi siamo in una logica che è alternativa, diciamo, a quella smithiana. E le regole formali della democrazia hanno introdotto nella storia tecniche di convivenza basate sull'idea che appunto i conflitti si risolvono senza ricorrere alla violenza. Solo dove vengono rispettate le regole siffatte, l'avversario appunto non è un nemico, ma è appunto un oppositore. Nel testo di Popper il problema dell'oppositore è legato al fatto che può diventare lui in maggioranza, può prendere il potere senza appunto uccidere nessuno e senza essere ucciso nel caso in cui ritorna indietro, ritornando a essere oppositore, eccetera. Dunque, possiamo dire, rispetto al discorso smithiano, che la cultura politica liberal-democratica e la ragione giuridica della modernità, non conoscono amici e nemici, ma conoscono, casomai, concorrenti, conoscono avversari di discussione, liberi uguali, o almeno presupposti come liberi uguali, nello spazio del confronto dialettico, della competizione corretta, fair, del rispetto del consenso guadagnato in modo conflittuale nel processo della formazione dell'opinione e della volontà. È interessante notare come, proprio rispetto a queste coordinate, che sono le coordinate della nostra cultura, diciamo così, le coordinate del pensiero liberale, democratico e del costituzionalismo, rispetto a questo discorso Smith ha l'idea molto chiara. Smith, nel concetto di politico, per esempio, critica il pensiero liberale, la teorica liberale, perché trasforma, dice lui, il pensiero liberale trasforma la lotta in concorrenza e in discussione. Proprio gli aspetti che caratterizzano la politica, come noi la configuriamo in contesti liberal-democratici, vengono criticati, in alcuni passi anche maramaldeggiati, cioè presi in giro, diciamo così, da Smith, e quando se la piglia appunto con i liberali, che trasformano tutto in concorrenza economica o in discussione, diciamo così, facendo perdere il senso tragico anche del pensiero, della dimensione politica. Nel Thomas Mann, sicuramente conoscerete, in un suo scritto Considerazioni di un impolitico, sottolineava come i tedeschi non ragionano razionalmente, diciamo così, ma ragionano tragicamente. La dimensione della tragicità del pensiero, secondo Thomas Mann, tedesco, è proprio dei tedeschi. Allora, questa dimensione tragica del pensiero è sicuramente presente in maniera, diciamo così, esemplare in Smith. In tutto Smith, in tutte le opere di Smith, almeno molte di quelle tutte quelle che io conosco, e sicuramente in questo testo da cui parte la nostra riflessione. Ritorniamo al discorso della politica e dell'ordine. La peculiarità del discorso di Smith, e qui amico nemico si collega ad una dimensione più ampia che ha a che fare con tutta la configurazione del politico, è legata, orientata tutta alla questione dell'ordine. La politica è pensata come dipendenza da un punto centrale. Questo punto centrale è la decisione. Il fatto che qualcuno decida. La dimensione della politica ha a che fare con il conflitto, ovviamente, intenso estremo, Smith sottolinea sempre, con un conflitto che una decisione riesce a mettere in forma, cioè a definire. Lo Stato, da questo punto di vista, è una unità politica organizzata che assume su di sé, che avoca a sé la decisione, e la prima decisione dello Stato è proprio quella relativa all'essere, alla definizione di chi è amico e di chi è nemico. Il politico dunque coincide da questo punto di vista con quello che possiamo dire, utilizzando un'espressione della cultura costituzionalistica, il potere costituente. La Costituzione è la decisione, è nel senso di verbo, la decisione politica fondamentale del titolare del potere costituente, che è anteriore ovviamente ad ogni manifestazione di produzione giuridica e di normazione, e che determina la forma e le modalità specifiche di questa che chiamiamo unità politica. Gioca qui un ruolo centrale appunto la logica della esclusione, che peraltro si lega ad un'idea di Costituzione come prodotto dell'imposizione di una parte sull'altro, come patto che i vincitori impongono ai vinti. E non invece, come è la prospettiva del costituzionalismo, risultato della convergenza, dell'accordo di tutti sulle regole del gioco, come dispositivo che limita il potere, tipicamente il potere delle maggioranze. L'unità politica, lo Stato, dunque, costituisce quella che Smith chiama l'unità decisiva. E lo Stato sovrano in questo senso è chi decide su chi è nemico e chi è amico. Tutto ciò che sta fuori dal sovrano, tutto ciò che sta fuori da questa decisione fondamentale, rientra nella categoria appunto del nemico. Al sovrano spetta l'esercizio della possibilità definitiva su chi considerare e trattare appunto come nemico. Dunque c'è un momento decisionistico nel senso che è fondato su una decisione che non è fondata su altro che su se stessa, dunque non ci sono giustificazioni rispetto a questa decisione, e questo momento decisionistico ha a che fare con la forza, con la situazione eccezionale, sul caso eccezionale come si diceva, e sul sovrano appunto che decide. E qui si gioca la contrapposizione, si definisce la contrapposizione appunto amico-nemico. Dunque, in questa dimensione, tre nozioni giocano un ruolo fondamentale. Uno è il concetto di associazione, Stato, unità politica, gruppo appunto che si associa. Ordine, ricerca dell'ordine, esclusione degli altri e definizione appunto della contrapposizione tra chi sta dentro e chi sta fuori, appunto, ripetiamo, fra chi è amico e chi è nemico. La decisione politica costituente da questo punto di vista è la decisione che genera, instaura l'ordine, e l'ordine si pone come creazione basata da fondata su un'esclusione, diciamo così. L'esclusione è proprio il risultato della decisione sovrana. Il fine dell'istituzione della sovranità è appunto l'ordine. Smith coglie nella politica questa necessità di un ordine che la pluralità degli esseri umani, la pluralità della dimensione conflittuale propria degli esseri umani, rende in qualche modo impossibile. Anche qui c'è una tragicità nel discorso di Mill che molti studiosi, a cominciare dal nostro Carlo Galli, che in Italia è, diciamo, sì, la massima autorità su Smith, ripetutamente sottolineato anche in questo libro sulla genealogia della politica, che vi consiglio di leggere però quando avete molto tempo, perché è un libro, diciamo così, 900 pagine. In questo ambito di discorso, e veniamo alla parte finale del mio discorso, si colloca anche un'altra dimensione rilevante che emerge nello scritto di Smith a cui ho fatto riferimento, il concetto di politica, ma che emerge in molti altri scritti di Mill. Penso ad un altro scritto, diciamo, dopoguerra, Teologia politica, secondo volume. Ed è il problema del pluralismo. Una premessa. Un criterio, diciamo così, di metodo dell'interpretazione e di metodo di lettura dei testi, dei classici, per esempio, della storia del pensiero, delle dottrine politiche, delle dottrine giuridiche, eccetera, è quello di considerare, il canone ermeneutico, diciamo così, è quello di considerare non soltanto ciò che l'autore dice, ma anche quali sono i presupposti, come si può dire, pragmatici del discorso dell'autore. Cioè, bisogna tener conto anche a chi si riferisce l'autore, contro chi polemizza, qual è la posizione che vuole sostenere, quali sono i suoi amici e nemici, tra virgolette. Bene, leggendo il testo sul concetto di politico di Smith, io penso, credo che il punto di riferimento centrale, al di là della distinzione che abbiamo visto amico-nemico, è il problema, diciamo così, di Smith è il pluralismo, ed è la critica al pluralismo, e la critica al pluralismo costituisce il tratto caratteristico di questo testo. In sostanza, il fantasma di Smith, gli anni 20, fine anni 20, inizio anni 30, è proprio il pluralismo, lo stato totale, come Smith lo chiama, il pluralismo all'interno della medesima unità politica. Non il pluralismo fra stati, ovviamente, ma il pluralismo all'interno della medesima della unità politica. Perché? Perché il pluralismo distrugge l'unità e dunque distrugge lo stesso politico. Questo è il discorso che Smith sottolinea. Il pluralismo mina lo Stato come unità e totalità. Smith dice questo nel concetto di politico, nell'edizione del 27 soprattutto, ritorna più ampiamente nell'edizione del 32, ma anche nel Custode della Costituzione, che è un testo del 1931, Smith ritorna su questo punto e esprime proprio questa critica forte al pluralismo, perché il pluralismo mette in discussione lo Stato come elemento unitario, come elemento ordinativo. Ora, con chi se la piglia Smith nel testo? Se la piglia fondamentalmente con i teorici del pluralismo statale che nei primi decenni del Novecento avevano riflettuto appunto su queste questioni e avevano riconfigurato il tema del pluralismo, che ha una vicenda storica, culturale molto ampia, alla luce delle questioni appunto delle democrazie e delle democrazie liberali. In particolar modo, e sono citati in questo testo, Smith se la piglia con quei teorici inglesi, Lasky, Cole, altri teorici del socialismo riformista inglese, Fabiano, diciamo così, e il modello che questi teorici avanzano è basato sull'idea che i cittadini vivono in innumerevoli unioni e associazioni sociali diverse, società religiose, sindacati, partiti, che lo Stato è visto come una federazione di gruppi sociali minori, è una unione di unioni lo Stato, che lo Stato è inteso come una società accanto e in mezzo a numerose altre società. Questo modello del pluralismo che ha in Laschi e in Kohl, autori importanti, è un modello che negli anni 20-30 è assunto da molti studiosi e ritornerà dopo, tra l'altro nel dibattito culturale italiano della fine della Seconda Guerra Mondiale diciamo così, fine del fascismo, periodo della resistenza e successiva formazione dello Stato unitario, ritornerà in quella corrente di pensiero che ha a che fare con il movimento di giustizia e libertà, del Partito d'Azione. Basti pensare che negli scritti che Norberto Bobbio pubblica negli anni 45, 46, 47, in riviste varie, Laschi è affrontato e trattato e analizzato, e il problema del pluralismo è collegato al problema del federalismo. Del federalismo in senso di teorica della libertà e della democrazia, come Bobbio la definisce, sia interno e sia europeo. È il periodo in cui emerge in alcune prospettive politiche italiane, minoritarie poi abbandonate, quella di Partito d'Azione, per esempio, l'idea dello Stato d'Europa, dell'Europa come Stato federale. Non è un caso che dietro a questa concezione, appunto, di questa forma specifica di pluralismo ci siano quegli autori, appunto, che negli anni 20, fine 20, inizio anni 30, Smith critica. E critica questo pluralismo, Smith, perché questo pluralismo nega l'unità sovrana dello Stato. Proprio perché si fa riferimento ad una pluralità di legami, di fedeltà, di lealtà, senza che una di queste diverse associazioni che formano questa dimensione complessa della società sia decisiva e sovrana, in sostanza. Il pluralismo è inteso come una molteplicità di poteri, con una molteplicità di complessi di poteri organizzati che passano attraverso lo Stato, ma che, dice Smith, vogliono impadronirsi dello Stato, nel senso che vogliono impadronirsi della formazione della volontà statale, senza cessare però di essere formazioni sociali non statali. E la contaminazione tra, possiamo dire, società civile e unità politica che Smith critica, nega, perché lì vede la messa in discussione del Leviathan, cioè dello Stato unitario che esprime appunto il tutto. Il pluralismo dunque è il nemico dell'unità statale e lo Stato è, da questo punto di vista, riferimento necessario per una definizione del pluralismo, almeno del pluralismo come lo consideriamo, come Smith lo considera, guardando appunto a questi teorici. La polemica di Smith, peraltro, si dirige anche contro il frazionamento pluralistico di una pluralità di poteri costituzionali che tendono a contrapporsi l'uno all'altro in maniera paritaria e che collaborano lealmente nelle funzioni sovrane, appunto. Smith esclude, in sostanza, qui l'idea della la dottrina della separazione dei poteri e della parità fra poteri costituzionali. Rifiuta l'idea che la Costituzione sia strumento, tra virgolette, per porre limiti giuridici all'esercizio del potere, per cui il compito della Costituzione sarebbe quella di garantire con certezza che questi limiti non siano oltrepassati. La Costituzione è permette in sostanza un atto che si fonda su una convenzione ad escludendum, amico-nemico, appunto, basato sulla decisione costituente sovrana, una convenzione ad escludendum pregiuridica e politica in maniera suprema, nel senso della definizione che abbiamo dato appunto di politica, logica dell'ordine, dell'esclusione e dell'associazione. I pluralisti, Laschi, Kohl, questi autori inglesi, pagano a Smith contestare lo Stato come sfera politica esclusiva, in nome appunto della presenza di altre sfere di esistenza e di articolazione degli interessi della società. Quello dei pluralisti è in sostanza, secondo questa prospettiva, una fuga dalla politica, cioè una fuga dallo Stato. E in una società politica quello che conta non è che si tengano conto dei vari interessi delle parti, delle singole parti, ma che si formi una decisione su tutto. Ecco la dimensione, possiamo dire in qualche modo organicistica, ma organicistica nel senso del, questo sì, moderno, ecco, dell'idea. La lontananza tra la prospettiva smittiana e la dottrina del pluralismo è ovviamente totale, così come è abissale la distanza con il modello normativo dello Stato costituzionale contemporaneo, basato sul nesso costituzionalismo, liberalismo e democrazia, nozioni tutte queste che si connettono appunto al pluralismo, ponendolo come elemento caratterizzante e principio fondamentale, costitutivo, diciamo, dell'assetto costituzionale. Dunque io vorrei concludere questo mio discorso accennando un poco a queste dimensioni del pluralismo che sono antitetiche rispetto a quelle del modello smittiano. Il pluralismo perché è criticato da Smith? E perché è criticato da Smith, non ascolto come problema, ma rispetto a questo modello teorico, diciamo così, che si basa tutto sull'idea dell'unità, dell'ordine, dell'esclusione? Perché il pluralismo fondamentalmente avanza le sue ragioni contro il potere concentrato, in nome di un potere distribuito, ed è critico verso ogni configurazione di una potestà sovrana, di un sovrano assoluto, diciamo così. Non soltanto i vecchi sovrani assoluti, ma anche i sovrani assoluti del modello, appunto, che Smith avanza negli anni 20-30. In questa prospettiva, la società è vista come un insieme composto, come si diceva prima, da gruppi, istituzioni, centri di potere che limitano, controllano, contrastano il centro di potere dominante, unico, identificato appunto con lo Stato. E la presenza di più gruppi in competizione è capace di rappresentare centri di potere e di impedire la concentrazione del potere, che costituisce l'elemento essenziale al fine di proteggere contro gli abusi del potere e di tutelare le libertà civili e le libertà politiche. Il pluralismo può essere inteso in vari modi. Rispetto al discorso che qui facciamo, possiamo intendere il pluralismo come pluralismo sociale, lo Stato come uno dei gruppi che formano l'organismo sociale, e come pluralismo istituzionale, lo Stato come elemento, come istituzione, come organo, come struttura che riconosce la pluralità delle istituzioni, dei gruppi, delle associazioni, partiti, sindacati, chiese, eccetera, che formano appunto la società civile. Il pluralismo politico istituzionale riguarda tre aspetti. Uno, l'aspetto, diciamo così, della separazione dei poteri in senso orizzontale, legislativo, esecutivo, giudiziario. L'altro riguarda la separazione dei poteri in senso verticale, potere centrale, poteri locali. La terza dimensione della separazione dei poteri in senso latissimo, possiamo dire, è relativo non solo ai poteri statali, ma anche ad altri poteri sociali politicamente rilevanti, potere economico, mass media, eccetera. Ora, il pluralismo in che senso si lega a questa dimensione? La dottrina della separazione dei poteri, per esempio, connette il pluralismo al costituzionalismo. La limitazione dell'incidenza del potere statale, vista come condizione dello sviluppo di gruppi e di poteri diversi dallo Stato, connette il pluralismo con il liberalismo. La moltiplicazione delle associazioni presenti in una società e che funzionano come stimolo, come contributo all'allargamento della partecipazione politica, connettono il pluralismo con la democrazia. Sono tutte e tre queste dimensioni che nell'impianto teorico smittiano, in questa concezione, sono aborriti, esclusi, eliminati. Qui, e concludo, si misura la distanza di Smith, dell'impianto teorico di Smith, non soltanto Smith come autore, ma Smith come testo, diciamo così, rispetto all'articolazione delle organizzazioni politiche odierne e soprattutto rispetto ai modelli normativi che sostengono queste organizzazioni giuridiche e politiche. Modelli normativi che assumono la pluralità dei soggetti che si pongono come attori della politica e prendono in considerazione una questione che è quella riguardante la comprensione e la gestione della complessità delle società contemporanee, di una complessità che non riguarda soltanto la società civile, come si suol dire, ma di una complessità che è caratteristica anche del potere, cioè di quella complessità pervasiva del potere oggi. Una dimensione, questa, quella degli elementi normativi che caratterizzano l'organizzazione giuridica odierna, il modello dello Stato di diritto in sostanza, che si pone il tema fondamentale delle regole che rendono possibile la convivenza civile rispetto alla diversità plurale degli individui che popolano le società politiche.
Provo a interpretare, penso, uno stato d'animo comune di fronte a una riflessione così raffinata che chiama in causa Schmitt, Kelsen, Popper, la scuola realista americana, la sensazione di mia di giurista positivo, immagino, di un iscritto alla scuola e di sentirsi un po' intimiditi, no? È una sensazione normale, credo che è una sensazione a cui il filosofo del diritto, quando è costretto a fare divulgazione, sa di avere di fronte, sa di ricevere dalla platea che è di fronte. Vorrei smantellarla, o contribuire quantomeno a smantellarla, lasciando così intanto il tempo a chi vuole di formulare delle domande, dei chiarimenti o delle riflessioni, e cercando di mostrare come le cose che il professor Pastore ha qui illustrato siano perfettamente congruenti al percorso didattico che abbiamo svolto da febbraio a oggi. La cosa può sembrare strana, perché in realtà le riflessioni di Schmitt, che ovviamente Baldo Pastore non condivide, ma che aveva il compito di illustrare, poi volta per volta motivando il dissenso, la difficoltà forse a coniugare la tua riflessione con il percorso che noi abbiamo fatto è che ciò che noi abbiamo insegnato nelle 11 lezioni precedenti è esattamente la visione schmittiana capovolta. Quindi noi dobbiamo, prendere alcune delle parole d'ordine della riflessione schmittiana, metterla davanti a uno specchio, quindi capovolgerla, e ritroviamo quelli che sono i caposaldi, le stazioni che abbiamo percorso nelle 11 lezioni precedenti. Esemplifico. Schmitt parla di nemico. La riflessione che è stata fatta sul pluralismo politico ci porta sui meccanismi di forma di governo, di legittimazione attraverso il voto, ci porta a dire che non esiste in una democrazia costituzionale la teoria di nemico, esiste semmai quello di, se volete, partigiano politico, di avversario politico. Ma già lo slittamento semantico ci fa capire che in una democrazia costituzionale l'avversario, il partigiano politico, è comunque legittimato, se ha il consenso elettorale, a non andare al potere ma a governare. Schmitt parla di forza, e noi abbiamo parlato, quando abbiamo parlato sempre di pluralismo politico, o comunque di meccanismi decisori, di tecniche non violente, perché tale è la dialettica parlamentare di cui vi ha parlato il dottor Ravenna, tale è il pluralismo politico di cui ha parlato il professor Barbera. Schmitt parla di una costituzione escludente, Roberto Bini nella prima lezione vi ha parlato di una costituzione massimamente inclusiva. Per Schmitt l'unità, l'obiettivo di fondo è l'unità decisoria. Noi abbiamo dedicato tutte le lezioni svolte in questa sala al concetto di pluralismo in tutte le sue declinazioni, che è esattamente il contrario, cioè l'accettazione del diverso. L'inimicizia di cui parla Schmitt da noi si sostituisce con il metodo democratico nella concorrenza fra partiti politici. Il diritto come decisione di cui parla Schmitt è esattamente l'opposto di quel diritto come regola limita il potere che noi abbiamo studiato nelle lezioni magistrali, dove vi abbiamo parlato di tutti i veto players, i correttivi alla forma di governo che conosciamo, il referendum, il pluralismo politico, i vincoli anche transnazionali di cui ha parlato Cristina Fioravanti. Il potere apicale, cioè un soggetto che decide, quello è il luogo del potere. Noi invece abbiamo parlato, come caratteristica propria della nostra Costituzione, della separazione dei poteri, del potere spaccato in tanti poteri, in tanti organi, proprio per impedire l'arbitrio e l'abuso del potere. È interessante quindi vedere come lo sforzo del cristianesimo moderno sia stato quello di sterilizzare la riflessione smithiana, che, badate, è una riflessione che ha un grande elemento di forza, cioè che è molto più realista, molto più vicina alla natura dell'uomo di quanto lo sia il costituzionalismo liberal democratico. Lo dico con molta franchezza. L'esperienza della Shoah e dei Gulag ci parla di un'antropologia negativa, del fatto cioè che l'uomo è tendenzialmente cattivo, non buono. Sulla base di questo dato di fatto, che purtroppo credo la storia umana non smentisce, Smith può legittimamente costruire la sua teoria. Quello che noi dobbiamo fare invece, non volendoci rassegnare all'antropologia negativa, è razionalmente cercare di costruire un costituzionalismo che sia regola e limite al potere, che permetta di ingabbiare gli istinti animali di cui siamo tutti preda. Mi è piaciuta molto la riflessione che hai fatto su Thomas Mann sulla tragicità. È vero che i tedeschi hanno un senso tragico che noi non abbiamo. Si vede molto nel cinema italiano, i film italiani al massimo raggiungono il punto della commedia, mai della tragedia, mai della tragedia. Però è anche vero che avvertire il senso della tragedia poi porta, ad esempio, a delle compromissioni con delle pagine aberranti della storia umana. Schmitt è stato imputato nel processo di Norimberga. Un altro tedesco che aveva il senso della tragicità nella sua filosofia esistenziale era Heidegger, e Heidegger è stato compromesso col nazismo, non è stato imputato a Norimberga, ma ha avuto una biografia che lo ha intrecciato pesantemente con l'esperienza hitleriana. Ecco, se non riusciamo a rimanere dentro i binari del costituzionalismo liberale democratico, anzi, la metto così, ogni qualvolta noi usciamo dai binari del costituzionalismo liberale democratico, dallo spazio costituzionale di diritto, dal pluralismo costituzionale, il rischio è quello di passare esattamente all'interno, di scivolare, se non di precipitare, in alcuni momenti della storia, nelle categorie che Smith lucidamente e ferocemente ha teorizzato. E in questo senso credo che la lezione di oggi, certo non facile, ci dia una ricostruzione teorico generale che, a mio avviso, porta a valutare, a rimarcare l'importanza di quelle cose che analiticamente, attraverso il diritto positivo, abbiamo cercato di trasmettere per tutto questo terzo anno della scuola costituzionale. Questa è la riflessione che mi sentivo di fare. Domande? Prego. Se viene qui così la sentiamo tutti, per cortesia.